va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. Siamo ancora nel mese di febbraio, un mese che la Chiesa dedica un po' al tema della vita. Infatti la prima domenica si celebra la giornata della vita, ma poi all'11 febbraio si celebra la giornata del malato. È un invito a ripensare a tanti nostri fratelli e sorelle che forse fino a ieri erano accanto a noi nelle varie attività e oggi si ritrovano in una situazione così di sofferenza, incapacità a una autonomia, a una speranza che possano migliorare. La Chiesa dedica una giornata proprio nel giorno in cui la Madonna è apparsa a Bernadette per la prima volta, l'11 febbraio del 1858. E per questo motivo questa giornata si ricordano gli ammalati, perché c'è una particolare attenzione all'Urta degli ammalati, pellegrinaggi con tanti ammalati, celebrazione degli ammalati. Tanto che l'Urde è chiamata la capitale del malato. Abbiamo visto lo scorso venerdì delle varie riflessioni, soprattutto ci siamo chiesti, prendendo uno slogan di una giornata di qualche anno fa, mettersi alla scuola del malato, cioè farli diventare, questi nostri fratelli e sorelle, dei protagonisti, dei soggetti, non solo degli oggetti da accudire, da curare, da consolare. Che cosa ci può insegnare, come ci può catechizzare, evangelizzare, potremmo dire, l'ammalato? Oggi mi soffermo su una lettera che l'arcivescovo che è successo al Cardinal Martini, e il Cardinal Tettamanzi, nostro vescovo a Milano per qualche anno, ha scritto una lettera alle famiglie degli ammalati, intitolandola "Vengo in casa tua con una parola". La famiglia che ha in casa un ammalato è una famiglia particolare, e dice l'arcivescovo: "Carissima famiglia, in molte occasioni ho accolto la tua confidenza, ho intuito le tue lacrime, ho sentito ripetere i tuoi perché, ho ricevuto il tuo messaggio che chiede aiuto. Ora", dice Tettamanzi, "non ho che le parole per arrivare a casa tua. Non c'è niente di quello che tu soffri che non susciti in me una commozione, un desiderio di esserti vicino, di trovare le risposte alle tue domande, di cercare le risorse per aiutarti". E poi dice che si deve riconoscere che nella Chiesa e nella nostra società si fa tanto, si impegnano molte persone, molte risorse, che siano benedetti tutti, persone e istituzioni che si prendono cura dei malati, che si prendono cura di te, famiglia, che accudisci un ammalato, del problema che inquieta, affatica nel presente e spaventa se si guarda al futuro. L'arcivescovo dice: siate benedetti. A me, dice, non sono rimasto che le parole per entrare in casa tua e così salutare ciascuno per mettermi in ascolto, per esprimere quanto mi sta a cuore la tua speranza, il tuo desiderio di essere felici e quanto mi coinvolgono la tua tristezza, la tua angoscia, le tue paure. A me non sono rimaste che le parole per esprimere quanto vorrei essere un segno dell'amore di Dio che ti accompagna, che ti benedice, che manda per te il Consolatore. Non ho che parole, ma almeno con questo voglio farmi presente in mezzo a te. In mezzo a te, famiglia segnata dalla tribolazione e dal dolore. La mia lettera nasce durante settimane che impegnano la nostra Chiesa in giornate, potremmo dire, di festa, di riflessione, di preghiera. È stata celebrata l'ultima domenica di gennaio la festa della famiglia, la prima di febbraio la giornata della vita, poi la giornata della solidarietà col mondo del lavoro e infine la giornata del malato. L'arcivescovo dice: ho suggerito che queste giornate ritrovino sempre più il loro volto unitario, così che ciascuna giornata faccia trasparire un aspetto della celebrazione dell'unico mistero dell'amore suscitato e comunicato dal dono di Dio, dal dono che Dio vuole offrire a tutti. Io sono convinto che proprio nella famiglia questi diversi aspetti dell'amore di Dio trovano un'incarnazione davvero splendida e una realizzazione particolare, coinvolgente e feconda: la giornata della famiglia, la giornata della vita, la giornata della solidarietà, la giornata del malato. Come possono essere uniti queste giornate, una per sostenere l'altra. Per questo sarei davvero contento, dice Tettamanzi, se alla tua famiglia e a tutte quelle che vivono in una situazione di prova e di tribolazione potesse giungere questa mia lettera. Sì, sono solo parole, ma vorrebbero essere un abbraccio, una preghiera, una benedizione per questa tua benedetta famiglia. La famiglia si raccoglie intorno al suo dolore quando c'è una mamma ammalata. Mamma, come stai? I tuoi figli sono abbastanza grandi da intuire la serietà della situazione. Chissà dove hanno imparato le mille premure di cui ti circondano. Daniela, con i suoi 15 anni, è diventata una donna di casa, precisa ed efficiente. A dire la verità, i risultati del suo impegno a stirare fanno un po' sorridere, ma migliorerà. D'altra parte tu non puoi stare in piedi troppo a lungo. Carissima mamma, neppure tuo figlio maggiore, Stefano, si sottrae ai mestieri di casa, anche se ti accorgi che si è fatto ancora più chiuso, scontroso. Ti puoi immaginare che cosa si agita dentro un ragazzo già di suo un po' confuso. Intuisci che gli capita persino, grande e grosso com'è, di piangere di nascosto. Forse di rabbia anche, forse di un insensato senso di colpa, forse di impotenza, chi lo sa. e tu non sai trovare parole per accarezzare le sue ferite. Mamma, come stai? Anche tuo marito da qualche tempo sembra trattarti come una figlia. Ha ritrovato attenzione e delicatezze di chissà quanti anni fa. La conversazione non è mai stata una specialità, ma adesso anche i silenzi sono intensi di sguardi, di sorrisi, di carezze. Chissà perché è diventato naturale parlare sottovoce ed è persino troppo facile darsi ragione. Una visita che apre alla confidenza, la tribolazione che apre alla condivisione. Mamma, come stai? Anch'io vorrei venire a visitarti, a salutarti. La domanda che si ripete mille volte, come una specie di saluto che non aspetta risposta, diventa trepida e persino imbarazzante quando i segni della malattia segnano il volto e la diagnosi conclude l'elenco di termini incomprensibili con ineccucabile allarme. Ti domando: come stai, mamma? Parlando con me trovi la semplicità di condividere le angosce, le speranze e persino le gioie e la voglia di piangere che con il marito, i figli e gli altri che vengono a trovarti restano coperte dal riserbo, una specie di timore di caricarli di un peso in più. Mi dici della tua speranza, o piuttosto della speranza minima che ti sono rimaste dopo i mesi tribolati, alterni dei sospetti, delle analisi, di quel malessere sordo che non vuole passare. Speranze minime, sì. Forse questa medicina nuova, in effetti sto un po' meglio. Non pretendo molto, ma se almeno potessi vedere i figli un po' più grandi. Stefano, la maturità, anche se non guarisco, però per qualche anno ancora. E la voglia di piangere, quella tristezza che non si riesce a dire, quella solitudine abitata da paure nelle ore del mattino, quando tutti sono usciti per il lavoro, per la scuola. Sei rimasta a letto con i tuoi dolori, attutiti dalle medicine e tutti i tuoi pensieri. Un dormiveglia di ricordi, di fantasie, di strazianti distacchi. La morte, la predica, il funerale, i fiori e Stefano che forse non si lascerà abbracciare neppure in quel momento. Mi dici anche di sorprenderti momenti di gioia, come sono diventati affettuosi tutti quanti. Anche i tuoi ragazzi stanno in casa più spesso. La mamma, i fratelli, persino la suocera, trovano sempre un motivo per telefonare. Come va? Ti serve qualcosa? E poi un sentirsi fortunati. Si può sentirsi fortunati in una situazione simile? Oppure quando vedi quelli che stanno peggio, quando vedi quelli che non hanno nessuno che li accompagni ai controlli, nessuno che sta a condividere l'attesa del turno per le cure, quando vedi quelli che vengono qui da chi sa dove per farsi curare e devono cercarsi un letto dopo la terapia. Nelle sale di attesa si avviano talora confidenze e confronti. Ti senti a volte privilegiata ad aver trovato un medico così attento, discreto. Quando ti raccontano di comunicazioni brutali, di vicende ridotte a burocrazia, di strutture sanitarie malconce e mal gestite. Ti senti privilegiata di poter compiere gesti di solidarietà, proprio tu che ne hai tanto bisogno, e dire parole di conforto, proprio tu che le aspetti tanto dagli altri. i gesti minimi, le parole timide, di cui anche tuo marito ha imparato l'arte. Ecco, possono trasformare un'attesa in uno sfogo, offrire alla solitudine un accompagnamento, aprire una via d'uscita in un vicolo cieco. Un passaggio in macchina, un indirizzo, un letto per una notte. La famiglia nella prova trova conforto mentre soffre conforto. È un miracolo misterioso, come per l'opera instancabile di Dio. I cieli in aria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Una parola che parte da Dio. Ti aspetti che anch'io dica qualcosa? Un vescovo, un prete deve pure avere qualche parola da parte di Dio. Sì, il Signore è vicino, il Signore è con te. Questo non c'è bisogno che te lo dica io, anzi, nel dirlo suona un po' fastidioso. Non c'è bisogno che te lo dica, perché è Lui il confidente delle tue preghiere, fatte di lacrime e di sospiri, di giorno e di notte, perché è Lui la presenza amica da cui ti senti incoraggiata. Quando il pensiero naufraga davanti al futuro e il sospetto lacerante di non poter vedere i tuoi figli farsi adulti è sostenuto solo da una giaculatoria di affidamento. Il Signore è con te. Tu sai che la sua presenza non è quella magica che risolve i problemi con una formula. Assomiglia piuttosto a quella della sua vita terrena. Gesù continua a passare presso le case e la vita della gente e a portarle sulla sua croce, al Calvario. Cade e si rialza, geme e prega, grida e perdona. È una presenza talora difficile, quella del Signore, una presenza misteriosa. Eppure la certezza di essere con Lui apre il tuo dolore e la tua angoscia a una comunione che è già consolazione. È come se la croce si facesse più lieve, perché è unita alla croce di Gesù. È come se l'angoscia indicibile, alimentata dal presagio di dover morire, divenisse invocazione di una speranza più grande. Le parole ripetute per anni, quasi senza badarci, diventano rivelazione, penetrano nella mente e nella carne. Operano insieme turbamento e trasfigurazione, come quando l'angelo disse a Maria: il Signore è con te. E Maria rimase turbata a quelle parole. Così adesso, quando senti morto, risorto, risurrezione e vita, ti prende una specie di timore, ti prende un brivido, come di chi avvicina l'ultimo tratto del sentiero e si affaccia all'abisso. Allora si prega con forza nuova. Ave Maria, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. La famiglia impara a pregare. Il Signore è vicino, il Signore sia con voi. Questo saluto liturgico vorrebbe essere un saluto domestico. La malattia di una giovane mamma non visita una casa senza provocare domande tremende. La fede è messa alla prova. La prova può avere come esito una cupa disperazione, una ribellione che non vuole più ascoltare nessuno e niente. La prova però può anche radunare tutta la famiglia perché impari di nuovo a pregare insieme. Ecco, la preghiera in famiglia è spesso cancellata da un incomprensibile ma invincibile imbarazzo. Sarà perché abbiamo dimenticato le formule della preghiera. Sarà perché l'aria che tira induce a rinchiudere la preghiera in solitarie emozioni e gesti furtivi. Sarà perché il tempo della vita familiare è ostaggio di ospiti ingombranti, come la televisione, la frenesia delle cose da fare, la complicazione di orari inconciliabili. Ho però constatato che la preghiera in famiglia diventa più facile quando ci sono bambini piccoli o malati gravi. Allora la famiglia, specie se l'invito è proposto da un prete in visita o da un malato stesso, o dal malato stesso, si raduna quasi con naturalezza e le parole semplici della preghiera diventano un comune genere e sperare. Prega anche Stefano, e chi lo sa, forse la preghiera scioglierà un poco il groppo di confusione, di ribellione che lo intorpidisce e lo incupisce. Prega anche Daniela, la preghiera sembra renderla più grande, più donna, come se sentisse una chiamata a farsi carico degli altri. Prega anche tuo marito, ed è come ritornare fidanzati nella stagione esaltante in cui l'amore prometteva di non temere niente. Preghi anche tu, mamma, quasi più preoccupata di allevare la pena dei tuoi cari piuttosto che i tuoi dolori. Il discreto bussare della solidarietà alla tua porta di casa. Non è facile accettare d'essere ammalati, si vorrebbe nascondere la verità anche a se stessi e mostrarsi sempre in forma, ben truccati, ben vestiti, a far capire che ogni curiosità è sgradita, quasi allontanare gli sguardi dei vicini, che si domandano come mai da qualche tempo non esci alla solita ora per andare in ufficio. Quando poi i vicini finiscono per intuire, eccoli a circondare la casa di velate allusioni e incontrollate notizie, ma anche ad allontanarsi con un malcelato imbarazzo. Invece tu hai sperimentato, non senza sorpresa, che se cerchi trovi, se chiedi ottieni. La solidarietà abita anche nel tuo condominio, come una candela pronta a fare luce se solo incontra una fiamma. Abita nel tuo condominio la signora esperta di malattie, che viene a trovarti quando sei sola e ti rianima raccontando di quante persone conosce che sono guarite proprio dal tuo male. Abita anche, e tu la preferisci, la signora che fa la pasta in casa e che la domenica con l'allegria disinvolta che te ne fa pesare niente, che non fa pesare niente, rimedia all'inesperienza di Daniele in cucina. Abitano anche i coetanei dei figli che negli incontri in apparenza occasionali finiscono per diventare i confidenti. Le vicende alte malattia e l'umiltà di chiedere aiuto rivelano poi che la città intera vive di una rete di relazioni buone, che potrebbero farne una vera fraternità. Ha incontrato medici, infermieri, che sembrano occuparsi della tua malattia come di un caso personale e si rallegrano di ogni speranza e si deprimono per ogni sintomo infausto. Ha incontrato volontari disponibili per ogni esigenza clinica, preti che conoscono il segreto della consolazione, compagni di malattia capaci di straordinaria e premurosa vicinanza umana. Anche a te non sono mancati disagi dovuti a lunghe code, a imprecisioni e complicazioni burocratiche, a modi sbagliati, tutte cose che sono particolarmente irritati quando si sta male, irritanti, e sì, è insofferenti a tutto. Però devi anche riconoscere tanta cura e tanta premura. Forse sei stata particolarmente fortunata se si sapesse quanto fa bene nel bisogno sentire il discreto bussare della solidarietà alla porta di casa. Mi ricordo di te, mamma, come stai? Sono stato contento di questa visita, ho imparato anch'io tante cose. Ci sono momenti in cui vorrei entrare nella casa dei malati come te, con la potenza del Signore, imporre al male di uscire fuori, di non tormentare più i figli di Dio. Ho però la consapevolezza che il potere dato dal Signore ai Suoi apostoli è quello di percorrere la Sua stessa via, senza clamore, senza prodigi, con i segni poveri della compassione, con l'ostinazione di un affidamento incondizionato al Padre, con la forza invincibile della speranza nella vita eterna. Questo potere ho ricevuto dal Signore e la mia impotenza diventa, te lo prometto, preghiera e benedizione per te, per i tuoi cari e per tutti i malati come te. Vorrei questa lettera che è stata scritta a una famiglia ci porta a pensare quante famiglie, Signore, vivono ogni giornata fin dall'inizio come una lotta e un affanno, perché il dolore è entrato nella loro casa. E quante famiglie vivono questa lotta nella solitudine e nel silenzio. E quante forse invocano il tuo nome, quasi disperando di averne risposta. Eppure tu, Signore, non hai chiuso gli occhi, non hai spento la tua voce, non hai serrato le mani e nascosto la faccia. Eppure tu, Signore, vedi l'affanno di molti, e ti chini sul dolore di tutti. Non sei assente, Signore, e ce ne dai prova, discreta ma certa, della carità che fiorisce e nella serena speranza che non si spegne nella vita di tante famiglie. Ti invochiamo, Signore, manda il tuo Spirito Santo Consolatore. Entrando nelle nostre case, lo Spirito Consolatore sia la tua voce soave che ci fa sentire la tua dolce compagnia, sia il tuo occhio benevolo che rompe il buio delle nostre paure, sia la tua mano forte nella quale possiamo riposare sicuri dai nostri affanni. Manda, o Signore, il tuo Spirito Consolatore che continui nelle nostre famiglie i prodigi di compassione e di guarigione che operava Gesù. Con le sue lacrime, con le sue preghiere, con i suoi gesti potenti. Tu vedi, o Signore, anche l'affanno e il dolore nascosti nei nostri occhi. Manda il tuo Spirito Consolatore in tutte le case, in tutti i cuori, nella prova, perché nessuno si senta abbandonato o dimenticato. E la luce del tuo volto sia la nostra benedizione e la forza dei nostri passi. Amen. Vorrei terminare con alcune parole del grande Don Tonino Bello. Aveva scritto anche lui una lettera agli ammalati e termina proprio così. Abbandono al fratello come segno dell'abbandono in Dio. E poi, dice Tonino Bello, lo sto sperimentando io in questi giorni. Con la malattia dobbiamo fare esperienza dell'umiltà e dell'abbandono, dell'affido. Chi è abituato a una certa fierezza ha pudore a lasciarsi servire dagli altri. Teme di dare fastidio ai parenti, agli amici. Soffre quando vede che gli altri si trovano in disagio per lui. non sperimenta quell'abbandono disteso nelle braccia dell'amico, cioè di chi ti vuol bene. Nelle braccia del Signore forse sì, ma nelle braccia dell'amico forse no. Allora dobbiamo fare esperienza dell'abbandono. Questa esperienza dell'abbandono nelle braccia di chi ti vuol bene è segno e forse anche strumento dell'abbandono totale nelle braccia di Dio. In ciò consiste la fede teologale. Tanti auguri, carissimi fratelli e sorelle ammalate. Il Signore vi benedica, insieme con tutti coloro che vi stanno accanto e che vi danno una mano perché la vostra salute rifiorisca. Signore, rendici capaci di abbandonarci ai fratelli e le sorelle che abbiamo accanto, segno del nostro abbandono nelle tue braccia. Hai sperimentato anche tu il dubbio, il dolore di essere abbandonato da Dio. Proprio l'altro giorno leggevo una riflessione, una confidenza che Monsignor Giudici, vescovo, era vicario generale di Cardinal Martini, una confidenza che ha fatto dicendo che Martini nell'ultimo anno ha partecipato ancora ad incontri con alcuni vescovi in Svizzera, vescovi della Germania, della Svizzera, della Francia, che si riunivano ogni anno. Ha voluto andare ancora, è stato portato da Gallarate a questa città della Svizzera sull'autolettiga. E poi Monsignor Giudici, che è stato suo, come dicevo, vicario generale per 9 anni, lo accompagnava, era su un lettino Martini, e dice Giudice, a un certo punto il cardinale esce con questa espressione: Dio mi ha veramente abbandonato. Immaginiamo lo stupore di Giudici, il vescovo che aveva in ogni situazione trovato una parola di verità, una parola di conforto, una parola che mettesse in chiaro l'infinita misericordia di Dio, sentire che questo vescovo dice: Dio mi ha abbandonato, non si è più ricordato di me. E Giudici dice quante volte Martini, nelle sue predicazioni, nel presentare alcuni santi, io Don Angelo mi ricordo in una scuola della parola per i giovani in Duomo, in cui parlava di questo grande tentazione, grande esperienza dell'abbandono di Dio in Santa Teresina. Si sentiva nella messa dei peccatori una messa abbandonata da Dio. Così sembra che anche Madre Teresa, dice colui che ha curato il cammino verso la beatificazione di questa santa, ha vissuto per anni in una solitudine tremenda, in una freddezza tremenda nella sua fede. Eppure la vedevamo tutta così gioiosa, così serena, così capace di parlare dell'amore di Dio, di un amore presente, e lei stava vivendo invece questo dramma di sentirsi abbandonata, allontanata da Dio. L'espressione di queste di Cardinal Martini, Monsignor Giudici l'ha vista come anche per lui un'esperienza che passano tanti santi, di essere, sentirsi così lontani da Dio, perché la fede in Lui, la fede nella sua misericordia sia proprio più vera, non perché ci si senta bene, perché ci toglie ogni sofferenza, ma perché pur nella sofferenza noi crediamo che Dio non ci abbandona mai. Abbandoniamoci, carissimi ammalati, carissime famiglie che avete una malattia, abbandoniamoci nelle braccia di Dio. Sono braccia sicure. Buon weekend a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.